tracce.
È vero, la sigla, mi faceva notare qualcuno, è un po' il rumore, ricalca un po' il rumore dei cassetti che si aprono. In questo caso siamo sempre ai cassetti della memoria radiofonica, ne tiriamo fuori una voce, un eco, una storia. Faremo così anche oggi e benvenuti, quindi sarà Tognola al microfono qui fino alle 15.
One man.
Bryan Adams ad aprire questo nuovo pomeriggio di Tracce. Noi, come sapete, facciamo spesso capo all'almanacco del giorno, lì troviamo le date di eventi e poi verifichiamo se il nostro archivio corrisponde con delle voci o dei suoni. È vero che ci sono degli eventi che noi crediamo di conoscere molto bene, sono quelle date fissate nei manuali, sono le versioni ufficiali, sono le parole definite, però ci sono delle versioni ufficiali che poi così ufficiali non sono, cioè nel senso che non sono delle certezze. Mi spiego meglio. Allora, intanto vi dico una data proprio da almanacco: il 30 aprile del 1945. Secondo la storiografia ufficiale, Adolf Hitler si suicida nel bunker di Berlino per non cadere vivo né morto nelle mani dell'Armata Rossa. Il suo corpo viene bruciato in fretta in un cratere provocato dalle bombe, eppure da subito qualcosa non torna. Le versioni sono almeno tre, i testimoni discordano, le autopsie sollevano dubbi, i corpi forse non sono quelli giusti. Colpo di pistola o cianuro? Ordine diretto o gesto disperato? Cadavere vero o una controfigura consegnata alla propaganda? E perché ancora oggi le fotografie autentiche del corpo non sono mai state mostrate? Attorno alla morte del Führer, più che una certezza, rimane una zona d'ombra che continua a interrogare storici e cineasti. Parlo di cineasti, allora non c'è un film su questo, ce ne sono stati tanti, tra l'altro anche con un ottimo Bruno Ganz, devo controllare, aiutatemi voi. No, perché ci sono delle volte che non voi, ma amici, colleghi, guarda che lì hai fatto un errore, così, allora mettiamo sul dubbio, questo non è un errore. Allora, è un film molto interessante, perché se io vi dico Maurice Bavaud, vi dice qualcosa? Allora, torniamo al 1997. Il cineasta Willy Herrmann racconta la difficoltà di raccogliere materiali per un film documentario, punto. Chi era Maurice Bavaud? Fu il giovane svizzero che nel 1938 tentò di uccidere Adolf Hitler. Il film si intitola Fa freddo a Brandenburgo ed è firmato da Hans Sturm, Niklaus Meyenberg e appunto Willy Herrmann. Un lavoro che mostra quanto sia complesso ancora oggi fare i conti con le ombre della storia. Ascoltiamo questa intervista del 97 e poi ci ritroviamo per altri commenti.
Si torna a parlare del caso Maurice Bavaud, il giovane svizzero francese che nel 1938 tentò a più riprese di uccidere Adolf Hitler. Il supplemento di oggi è dedicato al coraggioso neocastellano ghigliottinato nel 1941 all'età di 25 anni dopo aver trascorso 3 anni nelle carceri naziste. Un servizio di Mara Lucchini.
Strano destino quello di Maurice Bavaud, meccanico dapprima, poi studente di teologia in Bretagna, infine solitario attentatore di Hitler, arrestato in Germania perché privo del biglietto del treno e poi scoperto con una pistola e alcune lettere false di raccomandazione per accedere ai luoghi in cui Hitler si recava in forma ufficiale. Di lui si occuparono in seguito alcuni storici, poi nel 1980 il film documentario Fa freddo in Brandenburgo, diffuso in italiano anche dalla TSI, di Hans Sturm, Niklaus Meyenberg e Willy Herrmann. Nel Canton Ticino, nel 91, alcuni cittadini di Brissago cercarono di sensibilizzare la popolazione sul caso Bavaud in occasione della staffetta del Grütli per il 700° della Confederazione. Apposero una lapide di cartone e una bandiera mezz'asta con una scritta significativa in memoria appunto di Bavaud. E nel 93 la Commissione Cultura e Tempo Libero del Borgo propose di ricordare con una lapide coloro i quali rischiarono la vita per l'umanità. Vediamo con il cineasta Willy Herrmann di stabilire se questo giovane deciso a cambiare il corso della storia si può considerare un eroe o un idealista i cui progetti non potevano che fallire.
Ma per me era un giovane, ancora più giovane che noi, cioè aveva 20 anni, che ha deciso di prendere il treno e di andare in Germania. Per noi era la cosa più importante. e non si sapeva niente all'inizio. Non sta a noi giudicare se è un eroe o se è un pazzo, è un folle. Secondo noi era qualcuno ben preciso, determinato, che voleva fare un'azione. I motivi sono molto controversi. Neanche oggi si riesce a fare un'analisi della personalità di questo Maurice Bavaud, perché è vero, non ci ha lasciato tanti documenti, e i documenti maggiori sono quelli dei nazisti, in modo che noi non ci fidiamo di tutto quello che abbiamo trovato nei documenti.
I documenti che non è stato facile reperire, addirittura voi avete cercato 3 anni per riuscire poi a realizzare questo documentario. Chi ha ostacolato maggiormente? C'era anche la parte ufficiale svizzera, vero?
Sì, praticamente la Svizzera, cioè il nostro governo, l'archivio federale, non voleva lasciarci consultare i documenti, perché dobbiamo pensare, siamo negli anni 70, fine 70, il governo non voleva lasciarci vedere i documenti, dicevano sempre che sono ancora segreti, dobbiamo proteggere la famiglia, e abbiamo dovuto fare veramente grosse pressioni fino sul Consiglio federale per avere accesso a questi documenti. In parte abbiamo ricevuto un grossissimo aiuto da parte dei tedeschi, dei archivi tedeschi e francesi, in modo con i documenti che abbiamo trovato in Germania o addirittura in America, siamo ritornati nel Consiglio federale, l'archivio federale, per dimostrare che c'è questo e quell'altro documento, poi ci hanno fatto vedere pian pianino, ma c'era una lotta tremenda, perché la famiglia non possedeva praticamente niente.
Perché appunto il paese, la Svizzera, ha abbandonato Maurice Bavaud al suo destino?
Prima era dato anche dal fatto che il nostro ambasciatore all'epoca a Berlino, il ministro Fröhlicher, non era un gran difensore della Svizzera democratica. Lui difendeva abbastanza gli interessi dei nazisti dell'epoca, stava al gioco dei nazisti, in modo che non ha voluto intervenire per liberare, o addirittura si parlava di uno scambio tra lui, cioè Bavaud, e incarcerati tedeschi in Germania, ma non è intervenuto perché lui considerava questo un fatto molto grave che tentava alla vita di Hitler. In più anche il nostro governo non voleva far conoscere questo fatto perché avevano paura che disturbavano i buoni rapporti tra il governo svizzero dell'epoca e i nazisti dell'epoca. Nemmeno Hitler aveva interesse a far pubblicare all'interno della Germania all'epoca il fatto che un solitario potesse attentare alla sua vita.
Es si kalti in Brandenburg, Hitler töten, fa freddo a Brandenburgo di Willy Herrmann, il film del 1980, il titolo del documentario dedicato a Maurice Bavaud, giovane studente svizzero che nel 1938 tentò di assassinare Adolf Hitler, convinto che a eliminarlo fosse un dovere morale. Ricordiamo che Maurice Bavaud studiò teologia. Lui fu arrestato, consegnato alla giustizia nazista. Bavaud venne condannato a morte, giustiziato nel 1941, rimanendo a lungo una figura scomoda e rimossa anche nella memoria nostra, svizzera. Il film è firmato, appunto, abbiamo detto, da Hans Sturm, Niklaus Meinberg, Willy Herrmann. Abbiamo voluto riproporvi questa traccia perché Willy Herrmann, questa è un'intervista del 92, ma lui lo scorso 24 febbraio ha ricevuto il premio d'onore del cinema svizzero 2026, l'annuncio è stato fatto dall'Ufficio federale della cultura, che ha voluto rendere omaggio, giustamente aggiungiamo noi, a oltre 50 anni di carriera segnati da impegno civile, rigore artistico e attenzione al reale.
Arriva il mattino e col mattino un angelo, e quell'angelo eri tu, con 2 spalle da uccellino, in un vestito troppo piccolo e con gli occhi ancora blu, e la chitarra veramente la suonavi molto male, però quando cantavi
sembrava carnevale, e una bottiglia ci bastava per un pomeriggio intero. A raccontarlo oggi non sembra neanche vero. E la vita, Caterina, lo sai, non è comoda per nessuno. Quando vuoi gustare fino in fondo tutto il suo profumo, devi rischiare la notte, il vino e la malinconia, la solitudine e le valigie di un amore che vola via. E 500 catenelle che si spezzano in un secondo, non ti bastano per piangere le lacrime di tutto il mondo. Chissà se in quei momenti ti ricordi della mia faccia, quando la notte scende e ti si gelano le braccia. Potessi averti accanto, forse non ti direi niente, ma ti guarderei soltanto. Chissà se giochi ancora con i riccioli sull'orecchio, o se guardandomi negli occhi mi troveresti un po' più vecchio. E quanti mascalzoni hai conosciuto, e quanta gente, e quante volte hai chiesto aiuto, ma non ti è servito a niente. Caterina, questa tua canzone la vorrei veder volare per i tetti di Firenze per poterti conquistare.
Caterina, 1982, Francesco De Gregori, bellissima canzone. Dobbiamo tornare ad aprire altri cassetti, anche perché, per la verità, il 30 aprile ritorna nella storia del Novecento come una data che segna spesso delle fini. La fine di un uomo che aveva incarnato il male assoluto, l'abbiamo visto prima con Adolf Hitler, e 30 anni dopo la fine di una guerra che aveva lacerato il mondo. Il 30 aprile 1975 i partigiani Viet Cong entrano a Saigon. I carri armati attraversano i viali della capitale sudvietnamita, l'ambasciata americana viene evacuata in fretta, inermi elicotteri, e questo credo che è un'immagine che abbiamo in molti, sollevano uomini e documenti da tetti improvvisati, è la fine ufficiale della guerra del Vietnam. Ma è davvero una fine? Dietro quella data rimangono infatti, come ogni guerra purtroppo, ferite aperte, traumi individuali, collettivi, e anche una lunga riflessione sulle ragioni della presenza americana in conflitti lontani, complessi, spesso mal compresi. Il 9 febbraio del 2023 vi faccio una bella proposta. Nella trasmissione Laser, Alessandro Bertellotti dedica una puntata a questa guerra che, a 50 anni dalla caduta di Saigon, continua a interrogare il presente. Titolo: Vietnam 50, la guerra mai finita.
We today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam and in Southeast Asia. The following statement is being issued at this
moment. È alla fine di gennaio 1973 che giunge a conclusione l'impegno statunitense in Vietnam. 50 anni fa, il presidente Nixon annunciava in televisione la notizia della firma degli accordi di Parigi, il cessate il fuoco e l'inizio del ritiro delle truppe.
The agreement will be formally signed by the parties participating in the Paris Conference on Vietnam on January 27, 1973 at the International Conference Center in Paris.
Il coinvolgimento di Washington in Indocina risale a circa 20 anni prima, per fermare l'avanzata del comunismo dopo il ritiro dei colonizzatori francesi. Il Vietnam era travolto da una durissima guerra civile, il sud in mano a un governo corrotto e il nord controllato da un esecutivo comunista. Dal 1964 gli Stati Uniti inviarono contingenti sempre più massicci, tanto da superare e di gran lunga il milione di uomini alla fine degli anni 60.
In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting.
Gli accordi di Parigi portarono incredibilmente all'assegnazione del premio Nobel per la pace 1973 al segretario di Stato americano Henry Kissinger e al negoziatore nord-vietnamita Le Duc Tho, che rifiutò il riconoscimento. Solo nell'aprile 1975 la guerra giunse davvero a conclusione con l'ingresso nella capitale del sud dei carri armati nord-vietnamiti. Quei giorni nel ricordo del giornalista Ennio Caretto.
Io ho dovuto seguire per la stampa da New York, dove ero corrispondente, quegli straordinari eventi e ricordo benissimo che lo stesso Kissinger, quando furono conclusi gli accordi di Parigi, mise in dubbio che potessero essere duraturi o permanenti. Poco tempo dopo dichiarò che se fossero stati fortunati, gli Stati Uniti avrebbero potuto controllare ancora la situazione per un anno e mezzo. In realtà si andò poi avanti fino all'aprile del 75. E in quel periodo io fui inviato a Saigon, stetti 2 mesi. Ti ricordo i pochi giorni prima dell'ingresso dei nord-vietnamiti in città, quando ancora al Cercle Sportif, cioè al circolo dello sport, che era il top dei VIP a Saigon, funzionava e la gente ballava come se fosse sulla tolda del Titanic. Ricordo che gli americani predisposero l'evacuazione della città in maniera capillare, noi inviati italiani, c'era anche Oriana Fallaci allora con noi, noi inviati italiani fummo assegnati ai francesi che ci portarono via la sera precedente all'occupazione della città da parte dei vietnamiti. Ma quello che mi colpì moltissimo fu che la popolazione vietnamita della città non capiva bene che cosa stesse succedendo. Solo negli ultimi giorni la gente cercò di scappare. Mi ricordo che per le strade si gridava la Gran Guerra, la Gran Guerra, la Grande Guerra, la Grande Guerra.
Questa la voce di Ennio Caretto, del giornalista Ennio Caretto, che racconta la sua esperienza diretta. Era una puntata naturalmente più lunga, questo era un estratto di Laser del 2023 di Alessandro Bertellotti intitolato Vietnam 50, la guerra mai finita. È vero, ascoltando questa traccia ci ricordiamo ancora e diventa quasi purtroppo presente come il Vietnam campo di battaglia, ma anche è stato in fondo un campo di prova delle ideologie, della politica estera, delle coscienze individuali. Una guerra che si è conclusa appunto su una mappa il 30 aprile del 1975, ma che ha continuato e purtroppo continua a vivere nelle storie, nei corpi, nella letteratura e nella memoria.
Sunday afternoon, really couldn't get away too soon. I can't imagine anything that's
A San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 6 km, attese di almeno un'ora. In direzione sud, tra Amsteg e Göschenen, code di circa 4 km, attese di almeno 40 minuti. Le entrate di Airolo, Wassen e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.
Un viaggio a senso solo. Senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Questo giro tondo d'anime, chi si volta è perso e resta qua. Lo so per certo, amico, mi son voltato anch'io, e per raggiungerti ho dovuto correre. Ma più mi guardo in giro e vedo che c'è un mondo che va avanti anche se tu non ci sei più, se tu non ci sei più. E dimmi perché in questo giro tondo c'è un posto per scrollarsi via di dosso quello che c'è stato detto e quello che oramai si sa. E allora sai che c'è, c'è, che c'è, c'è che prendo un treno che va a paradiso città. Saluto a tutti e salto su. Prendo il treno e non ci penso più. Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate. Se non in volo, senza fermate né confini.
città.
Gianluca Grignani. Non ve lo dico il titolo, ce l'ha appena detto, la destinazione è quella, con questo brano che partecipò a Sanremo. Adesso passiamo ad altro, ad altri paradisi, quelli raffigurati sulla tela, come quelli di Édouard Manet. Disse così: chi ha detto che il disegno è la scrittura della forma? La verità è che l'arte deve essere la scrittura della vita. Una frase che suona anche come una dichiarazione di rottura, un avvertimento, una provocazione, una sfida. Perché parliamo di Manet? Perché muore proprio il 30 aprile 1883. Lui, diciamo che sta un po' in equilibrio tra due mondi. Da una parte c'è la pittura accademica e qualcosa che ancora non ha nome, ma che poi diventerà l'arte moderna. Nei suoi quadri la vita entra, diciamo, senza chiedere permesso, le strade, i caffè, i corpi reali, lo sguardo diretto, niente idealizzazioni, niente passato mitizzato. Io sono andata a cercare nei nostri cassetti, perché forse non abbiamo mai proposto, ma negli anni 90, ma anche prima, erano molto conosciuti su Rete 2, molto ascoltati la serie Il mondo delle immagini di Claudio Nembrini. Anche perché non è facile raccontare l'arte alla radio, devi veramente trovare le parole giuste, le persone giuste per sollecitare l'immaginazione e per guardare anche la radio. Vi propongo proprio un estratto di una puntata del 1996 dedicato a Édouard Manet.
Il mondo delle immagini, a cura di Claudio Nembrini.
Édouard Manet e la nascita dell'arte moderna.
Amava l'eleganza, frequentava il bel mondo, affascinava per le belle maniere e la finezza del linguaggio. Era simpatico, la figura slanciata, un bel portamento della testa. La barba bionda ben curata gli incorniciava il volto. Gli occhi erano piccoli e profondi, come la bocca del resto. Sembrava animato da un sacro fuoco giovanile.
Così i biografi dell'epoca, nella fattispecie Edmond Bazin, descrivono Édouard Manet nel pieno della maturità. Il grande artista francese, nato a Parigi nel 1832 e lì morto nel 1883 a 51 anni, appare dunque non come un uomo invecchiato anzitempo, austero e astioso, così come molti se lo immaginano, suggestionati dagli ultimi ritratti e autoritratti, ma come un elegante signore parigino, raffinato e cortese. Un uomo distinto dall'educazione borghese, il cui destino, prima di diventare pittore, sembrava essere un altro, quello del mare, del suo mondo. La famiglia lo voleva indirizzare verso l'Accademia Navale, nella quale però Manet, complice la propria ritrosia, non entrerà mai. Inizia così la sua parabola artistica, che lo vede frequentare il Louvre e altri musei parigini, nonché gli studi dei pittori, alcuni famosi, dai quali apprende il mestiere, per poi dar vita a una storia artistica personale che è tra le maggiori del secolo, documentata da opere memorabili. Una selezione di queste, 100 per l'esattezza, mancano tuttavia alcuni capolavori, a cominciare da Déjeuner sur l'herbe, sono esposte alla Fondazione Jean Haddad di Martigny, in una rassegna di grande richiamo, ma anche di forte intimità, voluta con perspicacia dal presidente della Fondazione, Léonard Jean Haddad.
Un'esposizione questa, una rassegna questa, che cade in una circostanza particolare, vero, signor Jean Haddad?
Sì, è vero, perché in qualche giorno sarà 20 anni che mio fratello Pierre è morto nell'accidente aeroplano che è successo in Italia e che ha fatto che io ho deciso di fare quella fondazione in memoria sua. E volevo fare una mostra forse ancora un po' più importante. E abbiamo pensato a Manet. Perché? Perché 3 anni fa abbiamo fatto quella di Degas. E il commissario della mostra era il professore Ronald Pickwans e abbiamo parlato e lui ha detto: è possibile immaginare questa mostra di Manet? e abbiamo deciso di farla e ora è aperta.
Dunque un collegamento non soltanto ideale con Degas, con l'altra grande rassegna che l'ha preceduta, che ha avuto come protagonista un maestro francese dell'Ottocento, Degas, Manet, un suo contemporaneo dunque che si collega idealmente a quello.
È vero, ma la questione è sempre è possibile o no per noi, e forse perché Manet? Manet c'era già una ragione sufficiente, è che non c'è mai stata una mostra di Manet in Svizzera.
Lui era Léonard Djanadas, intervistato da Claudio Nembrini nel 1996 per la serie di Rete 2, la fortunata serie perché fu molto ascoltata, Mondo delle immagini. Vorrei dire, oltre a Manet, a Degas, come ci hanno detto, la Fondazione Djanadas ha veramente organizzato tantissime mostre importanti. Ce n'è una anche adesso alla Fondazione Pierre Djanadas di Martigny, da Manet a Kelly, l'arte della grafica. È visitabile fino al 14 di giugno prossimo. L'esposizione propone anche qui un viaggio nella storia della stampa e della grafica tra il XIX e il XX secolo, e mette in luce l'evoluzione della traccia, appunto, dell'impronta come gesto artistico, tecnico e espressivo. Tra i nomi appunto figurano anche Manet, ma c'è anche Picasso, c'è Miró, c'è Toulouse-Lautrec, ma ci possiamo pensare e andarci. Abbiamo tempo fino al 14 giugno. Quattordici e quarantaquattro minuti. Lasciamo da parte i grandi traumi della storia, ne abbiamo parlato, le date che portano con sé rovine, guerre e crolli, perché oggi il 30 aprile a volte può anche segnare non solo delle fini, ma anche degli inizi, delle nascite, perché il 30 aprile del 1945 nasce Lara St. Paul. Nasce ad Asmara in Eritrea con il nome di Silvana Savorelli, in un mondo che sta uscendo dalla guerra e che ha bisogno forse più che mai di musica, di spettacolo, di luce, di leggerezza. Lara St. Paul, dopo gli studi di canto e danza classica a Ravenna, poi capirete dall'intervista come ci è arrivata Ravenna, debutta nel 1960 con lo pseudonimo di Tania. È una voce bellissima, molto lei ha molto orecchio, una voce molto intonata, di impostazione jazzistica. La definiscono subito la perla nera della canzone. Dopo passò a Sanremo, un passaggio per la verità difficile, e allora lì cambia nome, da Tania diventa appunto Lara St. Paul e ricomincia la sua scalata. Infatti nel 1968 torna a Sanremo in coppia con Louis Armstrong con Mi va di cantare, e diciamo che questa nuova apparizione è la consacrazione come cantante, come protagonista del nascente spettacolo televisivo. Poi da lì in avanti, più che nei dischi, Lara St. Paul vivrà sul palco, canta, balla, recita, non solo in Italia ma in tutto il mondo, all'estero. Nel 1993 la Rete 1 aveva una bella serie, si chiamava Gazebo. Lara St. Paul qui si racconta in prima persona, è un autoritratto fatto appunto della sua voce, sentirete della memoria e anche del suo sguardo, del suo punto di vista sul proprio percorso.
Sono Lara St. Paul e saluto tutti gli ascoltatori della Radio Svizzera Italiana. Dunque, raccontarmi non è facile anche perché ci vorrebbe tanto tempo, dovremmo stare insieme moltissimo. Però così potremmo già iniziare a conoscerci meglio personalmente, così con la mia voce posso raccontarvi i miei inizi, quando i miei primi passi in palcoscenico quando avevo 4 anni e sono stata in un collegio in un piccolo paese dell'Africa dove io volevo fare la prima donna, questi sono stati i miei esordi. E cantavo e ballavo e mi ricordo ancora che avevo un vestito di tulle rosa e volevo delle scarpine in argento e battevo i piedi perché volevo proprio quelle scarpine. E alla fine poi riuscì ad ottenerle. Ecco, quello è stato proprio il mio primo debutto in palcoscenico. Poi sono andata avanti, ho fatto tanta strada nel vero senso della parola, proprio una scalata lunga, gradino per gradino. Sono nata ad Asmara, come voi sicuramente sapete, da papà italiano, madre mista egizia-amarica, perciò porto dentro di me varie tradizioni, varie culture, varie storie, vere in effetti, come si può dire, venti, sole, mare, terra, luce, fiori, leopardi, perché vivevo con un leopardo che mio papà aveva catturato, e questo leopardo lo ricordo ancora perché era il mio cagnolino dell'epoca, ci facevamo molta compagnia, avevo un piccolo zoo, vi parlo ancora dell'Africa perché poi andremo avanti piano piano, avevo questo piccolo zoo e il mio leopardo si chiamava Bobo e mi ricordo che gli davo da mangiare sulle mie mani che allora erano molto piccole e fin quando io non gli facevo di sì con la testa lui non si avvicinava e non mangiava, perciò era veramente molto educato, molto affezionato a me, mi proteggeva fin quando, come tutte le cose, l'ho perso. Poi il mio papà decise di tornare in Italia, sposò la mia mamma, l'unica mamma che ho avuto perché la mia mamma vera è morta quando io sono nata, e ho sempre vissuto fino all'età di 5 anni col mio papà in giro per l'Africa. Lui faceva il tecnico minerario per l'estrazione dell'oro, cioè stavo proprio negli interni. Poi a un certo punto decise di partire, sposò appunto la mia mamma che faceva la Croce Rossina all'ospedale, e venimmo in Italia. Andammo ad abitare a Fusignano, dove adesso siamo due persone conosciute di questo paese, io e il calciatore, l'allenatore della nazionale italiana, che in pratica giocavamo insieme, Arrigo Sacchi, ecco adesso vi dico il nome, giocavamo per la strada, cantavamo le canzoni, facevamo le recite dalle suore in questo piccolo paese, andavamo a rubare la frutta.
Che bella voce quella di Lara St. Paul, nata il 30 aprile del 45, una data che per una volta non parla di fine, ne abbiamo parlato, ma di nascite, di palcoscenico, di luce. Lara St. Paul si è spenta a Roma l'8 marzo 2018 in una giornata carica di significati che parlano anche della sua storia. Eccolo.
1, 2, 3, 4. Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna. Un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume. Son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura. Un magnete sul frigo, un quaderno di appunti, una casa, un aereo che vola. Baciami ancora, baciami ancora. Tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Baciami ancora. Baciami ancora, voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Una bimba che danza, un cielo, una stanza, una strada, un lavoro, una scuola. Un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce. Un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore. Un pirata, un soldato, un dio da tradire, l'occasione che non hai mai incontrato. La tua vera natura, la giustizia del mondo che punisce chi ha le ali e non vola. Baciami ancora, baciami ancora. Tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Oh, baciami ancora, baciami ancora. Voglio stare con te, invecchiare con te, stare soli io e te sulla luna. Coincidenza e destino, un gigante e un bambino che gioca con l'arco e le frecce. Che colpisce e poi scappa, un tesoro, una mappa e l'amore che detta ogni legge. Per provare a vedere che c'è laggiù in fondo, dove sembra impossibile stare da soli, a guardarsi negli occhi, a riempire gli specchi con i nostri riflessi migliori. Baciami ancora, baciami ancora. Voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Baciami ancora, 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 baciami ancora. Baciami ancora. All right, baby.
È la colonna sonora, questa canzone di Jovanotti del 2010, colonna sonora del film Baciami Ancora, diretto da Gabriele Muccino, e il seguito del film L'ultimo bacio. E questo è anche il mio saluto, e sono contenta di salutarvi in coda a questa canzone di Jovanotti, alle sue parole, alla sua poesia. Sono le 14:55 minuti. Noi ci riascoltiamo domani dopo le 14 per nuove tracce. Buon pomeriggio.
Tracce.